Padre, davvero grandi sono le tue opere, e noi non finiamo mai di stupirci di fronte a ciò che tu vai operando, compiendo in noi, attorno a noi. Ti ringraziamo per la tua Chiesa, che tu hai scelto e hai eletto prima della fondazione del mondo. Questo avvio alla grande famiglia che tu hai sognato e che sogni per tutta l'umanità. Grazie perché hai scelto noi, hai pensato a noi, perché hai fiducia in noi e ci mandi come hai mandato tuo figlio. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la tua presenza è viva, efficace, perché tu sei risorto. Ti ringraziamo perché tu scegli di farti vedere non attraverso qualcosa di eclatante o di straordinario, ma attraverso piccoli gesti di vita, del trionfo della vita, che diventano segni di una presenza che è in continuità con la tua presenza fisica, visibile, toccabile, nel momento in cui tu hai camminato in mezzo a noi sulle strade della Palestina. Grazie perché tu continui a camminare con noi, perché tu mantieni la tua promessa: ecco, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. O Spirito Santo, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu continui ad animare la tua Chiesa, a spingerla verso orizzonti nuovi. Sei tu che incoraggi, che infervori, che invogli ad andare avanti, che ci inviti ad essere costanti nella prova. Sei tu che ci sostieni nel momento della difficoltà e che ci dai la forza, perché tu sei spirito di fortezza. Ti chiediamo di operare ancora in noi, di renderci testimoni credibili della buona notizia che Gesù Cristo continua a voler diffondere in questo mondo che ha bisogno di bellezza, di bontà, di vita. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, tu che hai ricevuto questo mandato importante di generare nuovi figli, ti chiediamo di compiere questa tua missione grazie al dono dello Spirito e di portare a compimento quanto tu hai già cominciato così bene. Amen. E siamo arrivati dunque al capitolo 15 e guardando un po', come abbiamo visto un po' poco fa, guardando indietro, possiamo dire che veramente il cammino, l'annuncio del Vangelo è continuamente disturbato da tante situazioni, cioè non è un cammino tranquillo, sereno. E questo ci dà anche un po' speranza, uno dice, beh, allora è sempre stato così, è ancora così, no? Il cammino, l'annuncio di Paolo è continuamente disturbato dalle istigazioni dei suoi connazionali. E qui certo questo ci porta a riflettere su come egli ha vissuto e come lui ha superato queste difficoltà. E quindi guardando a come lui ha vissuto e come ha superato queste difficoltà, anche noi siamo invogliati a dire, beh, allora se l'ha fatto lui lo possiamo fare anche noi. Quel Gesù in cui lui credeva e che è stato sulla via di Damasco una luce per i suoi passi, continua ad essere una luce per i nostri passi oggi. E anche qui possiamo domandarci che cosa può oggi rallentare l'annuncio. Sono più gli ostacoli esterni oppure sono più le nostre paure, le nostre titubanze, le nostre incertezze? Che cosa è più di ostacolo? Proviamo a domandarci quali sono le difficoltà che noi incontriamo nel testimoniare il credo che diciamo di professare. Sono di più le difficoltà fuori o dentro? Io penso che spesso è di piuttosto l'indifferenza, lo scoraggiamento, la paura di esporci. Le tribolazioni sono fuori e le ansietà sono dentro. Quindi quali sono gli ostacoli maggiori, dentro o fuori? Forse è un lavoro di conversione del cuore che dobbiamo fare. Noi spesso pensiamo che basterebbe cambiare le strutture esterne che le cose cambiano. Non è cambiando il vestito che uno diventa più grasso, ma quando uno diventa più grasso il vestito scoppia e quindi bisogna, il problema è un altro, già Marx diceva basta cambiare le strutture e cambia tutto, ma chi l'ha mai detto questo? Uno dei principi quando si fonda un nuovo foyer, prima si forma la famiglia poi si costruisce la casa. Adesso invece prima fanno la casa e poi si sposano e poi dopo si divorziano, ma la casa si costruisce mentre si fa la famiglia, cioè man mano che la famiglia cresce la casa si allarga, diventa più grande, si sente l'esigenza di cambiare, di allargare, eccetera. Ma adesso si comincia a costruire una mega villa con piscina, tripli servizi, quadrupli servizi, perché io quando visito queste cose dico mamma mia, mi ricordo... c'era una ragazza quando ero a Sesto San Giovanni che aveva un appartamento in un palazzo per tutto l'ultimo piano di un palazzo che doveva essere qualcosa come quasi 300 metri quadri, tutta una mega cosa, e una volta erano partiti i suoi genitori, aveva invitato alcune ragazze educatrici dell'oratorio a pernottare a casa sua. Queste sono tornate e dicevo oh madonna, se vedessi quanti servizi, dico poverini, ma sono in casa in tre, ma chissà che disfunzioni hanno, perché se devono raggiungere tutti questi servizi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, se ci sono tutti questi servizi vuol dire che hanno una diarrea continua, chissà come fanno, allora bisogna di tanti servizi, perché ma tu come tu butti giù tutto, ma no, dico ma i servizi devono essere servizi, non devono essere semplicemente delle cose di cui si diventa schiavi, no? Ecco, il rischio diventa un po' questo partire col piede sbagliato. Quali sono gli ostacoli? Sono più dentro o più fuori? Non è cambiando il di fuori che cambia il di dentro, ma è cominciando a cambiare il di dentro che poi cambia anche il di fuori. Ecco, penso che un po' qualcosa. Vediamo dunque, siamo al centro degli Atti degli Apostoli e questo capitolo 15 racconta il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. E vedremo che cosa consiste, perché si doveva risolvere una questione teologico-spirituale, ma anche disciplinare, molto delicata, ed era necessario riunire tutti insieme. Bene, vediamo un po' cosa succede. Ora, alcuni discesi dalla Giudea, siamo ad Antiochia, quindi abbiamo visto che Paolo e Barnaba si fermano parecchio, vi rimasero non poco tempo, e quindi è il momento in cui la comunità trova finalmente gioia, pace, siamo tutti insieme, si rievocano le grazie, i doni, le meraviglie che Dio ha operato, e quindi è un momento bello, ma come sempre questi momenti belli vengono guastati, è normale che sia così, quindi è normale, fa parte, consolazione e desolazione fanno parte della vita, se stai vivendo una consolazione preparati alla desolazione, è normale. E allora arrivano alcuni discesi dalla Giudea che insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi. State bene che questa sia una cosa che si ripeterà continuamente, in maniera estenuante nelle comunità di Paolo. Basta, andate a leggere la lettera ai Galati, Paolo lì ha degli accenti durissimi, Galati 2:11-14 per esempio, anche lì arrivano, come mai arrivano dei giudei? Paolo è arrivato in questa comunità della Galazia, ecco siamo ancora lì, siamo ancora in mezzo ai pagani, pagani convertiti, sono arrivati alcuni giudei convertiti che cominciano a dire ma Paolo vi ha imbrogliato, non vi ha detto la verità tutta intera, manca ancora qualcosa che Paolo non va detto. Per esempio, voi non dovete, non vi siete fatti circoncidere, se no non siete salvi. Oh là là, cominciamo a dire, allora, tutto quello che ho fatto ho sbagliato tutto, mi manca qualcosa, perché intanto arrivano, certi beatoni, certe beatone, guardi che se lei non fa i 9 venerdì del mese, no, ma guarda, mi sta mai detto, c'è scritto nel Vangelo i 9 venerdì del mese, ma io, guardi che faccio i 52 venerdì dell'anno, ah sì, ma certo, ma quello di più, perché alla fine... ci sono, capito? Dobbiamo, il rischio è di confondere ciò che fa parte di un percorso personale e farlo diventare un percorso generale. Siccome noi siamo diventati cristiani avendo fatto questo, questo e questo, allora naturalmente tutti devono fare questo, questo e questo. Penso che ogni percorso vocazionale è unico, è irrepetibile. Giovane prete, anch'io pensavo che quando arrivava un giovane che mi rivelava che di avere una certa attrattiva per la via della consacrazione al Signore, per essere sacerdote, pensavo che il percorso fosse sempre quello che ho fatto io. E poi ho scoperto che invece i percorsi sono diversi, però il percorso era sempre questo: scopro Gesù e poi da Gesù, Gesù mi rivela il Padre, attraverso Gesù e il Padre scopro il dono dello Spirito Santo, scopro la Chiesa, eccetera. Poi il Signore mi ha rivelato che esistono anche altri percorsi. Mi ricordo che lo stesso San Giovanni, anche lì, ogni tanto c'era qualche giovane che mi veniva inviato o dal seminario o da qualcuno che diceva tu abiti lì in quella zona, vai da quel prete, vai là lì da un certo Don Chiodaroli che ti segue. Allora mi telefonava il padre spirituale del seminario, che allora era l'attuale vescovo di Novara, Monsignor Corti. Mi diceva, mi puoi seguire questo giovane? E io, è arrivato un giovane, e quando dice, ok, vieni, ma Don Corti mi ha detto di venire da lei, vieni, va bene, sono già informato, vieni, così comincio a ascoltare, cosa fai, eccetera, da dove nasce questa tua idea? Mi sono innamorato di Dio Padre, e dico, ma insomma, io questa roba che non l'ho mai sentita, cioè, tutti partono di Gesù Cristo, questo invece... E poi ho dovuto imparare che da Dio Padre è arrivato poi a Gesù Cristo, perché il Padre è partito da lì, no? Ha creato il mondo, poi pian piano ha rivelato il grande progetto d'amore ad Abramo, fino a Isacco, Giacobbe, poi Davide, e poi arriva Gesù Cristo, e Gesù Cristo rivela in retrospettiva tutto quello che viene, poi Gesù Cristo ci ha rivelato lo Spirito Santo, e ho scoperto che Dio non segue i miei percorsi, Non posso stabilire un percorso che vale per tutti. C'è chi è partito dalla circoncisione per arrivare al battesimo di Gesù, e c'è chi invece ha saltato la circoncisione ed è arrivato al battesimo di Gesù senza far quello. Ecco, però ecco, noi abbiamo un po' la tentazione sempre di creare delle cose uguali per tutti, no? Tutti pastina, tutti minestrone, magari che siamo diversi, i percorsi sono diversi. Dio ha mille modi per raggiungere il cuore dell'uomo e Dio è fantasioso. Non è ripetitivo, non è come noi. Noi per sicurezza siamo ripetitivi, per sicurezza. Perché almeno sono sicuro che ripetendo questa cosa non sbaglio. E poi se lo facciamo tutti uguali siamo più sicuri, no? E allora facciamo gli abiti firmati per renderli originali, no? Ma sono così originali che sono fatti in serie. Cioè siamo a quei livelli folli dove la firma è per rendere unico un capo, ma sono fatti in serio, come se Raffaello avesse fatto i quadri in serio, no? Perché c'era la sua firma, basta la firma ripetuta in serie di Raffaello perché il quadro fosse prezioso, non serve assolutamente niente. Ma siamo un po' a queste cose, che basterebbe un po' di logica per sfatarle, ma quando non abbiamo più la logica è finita. Comunque qui succede finimondo, come era successo poi in Galazia, anche lì ai Galati ancora, se voi andate a leggere Galati 5:12 e poi ancora riprende questo tema della circoncisione, fino a che Paolo è esaurito, non ce la fa più, dice insomma, questi qui che vengono a voi a parlarvi di circoncisione, vuol dire appunto una piccola ablazione di pelle, sarebbe meglio che vengano circoncisi a fondo. San Paolo è molto, molto duro, che vengano castrati questi qui, che almeno la finiscono. Lui era molto esigente in queste cose, non stava... E allora dice, se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere salvi. Ed ecco allora, Paolo e Barnaba insorsero contro. Quindi Paolo e Barnaba subito cominciano a dire, ragazzi, no, noi non è questa la nostra esperienza. Abbiamo visto che lo Spirito Santo scende anche sui non circoncisi. Quelli che dite, ma loro sono impuri, loro non sono dei nostri, loro no, devono fare lo stesso percorso che abbiamo fatto noi, ma chi l'ha mai detto? Dio è più grande dei nostri percorsi. E ne nacque una controversia assai animata, Luca, che è molto attento di solito ai toni e alle parole, e di solito li attenua i toni, Luca è sempre molto soft, qui in questo caso esprime una vera situazione conflittuale, lui nelle situazioni conflittuali Luca è abbastanza smussa le cose, qui in questo caso le dice, qui parla però di una controversia assai animata, dove Paolo e Barnaba si sentono di dover insorgere contro certe posizioni, quindi, perché qui c'è la verità, c'è di mezzo la verità, non possiamo permettere questo, qui c'è una storpiatura grave, avete visto che Paolo e Barnaba non di solito cercano di conciliare, di trovare delle strade che possono in qualche maniera aiutare, andare d'accordo, quindi avvengono queste divergenze che rischiano di spaccare pesantemente la comunità. Allora ci sono i cristiani di prima categoria, e siamo noi che siamo circoncisi, cristiani di seconda categoria siete voi. Allora, se volete diventare cristiani di prima categoria dovete fare quello che abbiamo fatto noi. E poi tra l'altro c'è anche un'altra cosa grave, che questi si spacciano per rappresentanti della Chiesa di Gerusalemme. Quindi loro, siccome vengono dalla Giudea, dicono, ma noi siamo in comunione con Pietro, noi abbiamo ricevuto il mandato dalla Chiesa di Gerusalemme di venire da voi a dirvi queste cose. Questo non è vero, capite? Nessuno gliel'ha detto, infatti vedremo anche proprio una delle decisioni del Concilio, proprio questo. Alcuni che sono venuti e che hanno detto a nostro nome, no, guardate che questi qui non vengono a nostro nome, sono a titolo personale, questi sono i soliti che si autoincaricano, sono i soliti che in qualche maniera si sentono più realisti del re e hanno bisogno di portare un po' di scompiglio, no? Ora, è importante tutta questa, perché osservare tutta la Torah è importante, Paolo e Barnaba erano cresciuti nella Torah, però non l'avevano mai imposta agli altri. Avevano capito che la Torah era stato il cammino per arrivare alla libertà del Vangelo, ma avevano capito che Dio può percorrere altri cammini, che Dio può saltare di così, può bypassare tutte queste cose. Ecco, la questione in gioco è importantissima, perché si tratta di affermare con chiarezza il rapporto tra il dono della fede in Gesù, per mezzo del quale si ha la salvezza, e l'osservanza della legge. Ora, se la salvezza deriva dalla grazia, cioè se la salvezza deriva come dono gratuito attraverso Gesù, allora quale ruolo conserva la legge di Mosè per i pagani? Se non basta Gesù, vuol dire che allora la salvezza viene dalla Torah e non da Gesù, capite? Qui il gioco, non è tanto il discorso che aveva suscitato fede e opere, non ha niente a che vedere, questo qui, fede e opere è un discorso che fuori da Lutero per una cattiva lettura, purtroppo era una lettura corrente a quell'epoca, dove si pensava fede e opere vuol dire fare le cose, no, le opere sono la legge, la Torah, la fede è l'adesione totale a Gesù che mi salva, quindi allora, che cos'è che mi salva? È la Torah, cioè sono queste cose che prescrive la legge, per cui, oppure se Gesù. Se Gesù non basta a salvare, vuol dire che la salvezza evidentemente viene dalla Torah e non da lui. Quindi si tratta di una cosa esclude l'altra. Quindi se Gesù non è capace, bisogna ritornare alla Torah. Vuol dire che Gesù è semplicemente la ciliegia sulla torta, e non la torta intera. Capite che cambia tutto, Ecco allora che nasce questa controversia, quindi è importantissima. Paolo e Barnaba, abbiamo visto qui, si oppongono a queste affermazioni di questi giudei, ma la loro autorità non è sufficiente, è necessario andare dagli apostoli, bisogna andare a Gerusalemme, bisogna andare da coloro che sono deputati a questo, cioè occorre, siccome questi vengono a nome degli apostoli, si spacciano per essere, Paolo poi li disprezzerà spesso nelle sue lettere, dice certi superapostoli, no? Li chiamo un po' così, cioè questi qui che sono più realisti del re, no? Più papisti del papa, cioè questi che ne sanno sempre un po', che sanno leggere non solo tra le righe ma oltre le righe, al di sopra delle righe e al della pagina dopo, cioè calma, fermati un momento, guarda che, e quindi si oppongono, ma bisogna andare a Gerusalemme, c'è la necessità da sapere da loro se davvero questi sono stati mandati dalla Chiesa di Gerusalemme, quindi li avete mandati voi questi qui, e se li avete mandati voi perché? La comunità madre era organizzata in modo simile a quella alla comunità del giudaismo. E in effetti cosa succede? Vedete che perciò stabilirono, la comunità, è la comunità che stabilisce, non sono Paolo e Barnaba, stabilirono che Paolo e Barnaba con alcuni di loro, con alcuni altri di loro, salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per dirimere la controversia. Non dico lo facciamo noi adesso, ma sì, dai, ci mettiamo a posto, noi abbiamo già elementi sufficienti per decidere, certo gli elementi ci sono, però dobbiamo confrontarci, la comunione è il bene maggiore, bisogna essere in comunione, occorre che le decisioni importanti si prendano insieme, si va più ad agio ma si va insieme. Ah, ma qui bisogna fare in fretta, no? Il tutto e subito non serve, eh? È sempre ingannevole, occorre avere i tempi giusti, il dialogo, l'ascolto reciproco, la chiarezza, e si fa questo con progressività, c'è un cammino nella verità, e per, anche per far chiarezza, che è progressivo, se no si cade nel giustizialismo, no? Tagliamo subito la testa alle persone senza aver prima verificato, e questo qui l'abbiamo visto tante volte, anche dal punto di vista del piano civile, no? Quante volte si arriva subito a fare i processi sui giornali oppure da via internet senza verificare prima le cose. Andiamo a verificare, andiamo a Gerusalemme con calma. E quindi dicevo che la comunità era organizzata come la comunità del giudaismo ufficiale, c'era un consiglio degli apostoli, c'erano gli anziani, anche qui i presbiteri anziani, in qualche modo la struttura era simile a quella del Sinedrio, certamente in modo meno formale, più libero, ma la struttura era questa, era accettata da tutti, ed era normale perché alla fine dov'è che andavano a pescare nel loro vissuto? No? È normale, cioè dove le idee nascono sempre lì dove io sono vissuto, no? Se io vado dagli esquimesi e dico a loro, gli esquimesi che non conoscono, dico loro che ho visto un animale molto grosso, enorme, vengo dall'Africa, con una lunga proboscide, con dei denti, poi dico loro, provate a disegnare l'elefante, cioè l'animale che vi ho descritto, questi disegnano un tricheco, no? Un elefante di mare, hanno sempre, cioè che cosa è sotto i loro occhi? Chiaro? Un bambino, io quando ero bambino nei miei incubi se sognavo il treno, che cosa? Sognavo il treno con il fumo bianco e che faceva. Treno della Nord, era segno che ho visto. Un bambino adesso se sogna gli incubi nel treno, cosa viene? Il TGV? Cioè è normale, capite? Cioè, dove peschiamo noi le nostre idee dal vissuto? Il Gamba de Legno non c'era già più ai miei tempi, forse mio nonno avrebbe suonato il Gamba de Legno con i cavalli magari anche, però capite che è diverso, cioè vuol dire che le nostre Dio ci ha creato in modo tale che le cose crescano progressivamente nell'ambiente, allora dove sono cresciuti gli apostoli? Lì, e quindi la struttura iniziale della comunità cristiana è una struttura che è debitrice un po' a sinedrio, ed è normale che sia così, come la forma della nostra aula ecclesiale è debitrice ancora della sinagoga, è un'aula sinagogale, andate a vedere Cafarna o quelli che andranno, che andranno poi in Terra Santa potranno vedere, vedremo la sinagoga di Gesù, alla fine c'è ancora lì, cioè non è che è stata ricostruita più volte, ma sempre sulla stessa area, c'è una parte di basalto scuro sotto, che è la più antica, poi man mano sale, però è quella fabbricata dal centurione a cui Gesù ha guarito poi il servo. E allora è lì la forma, vedete che è la forma di una chiesa fondamentalmente. E noi siamo debitori di questa struttura perché il nostro pensiero nasce da un'esperienza concreta vissuta, dalla storia. Ecco, la storia del cricheco, no? Capite? E quindi Paolo e Barnaba partono e quindi decidono. Ora, vediamo che cosa fanno. Sentite cosa dice il testo degli Atti. Essi dunque, mandati dalla Chiesa, ancora una volta, non vanno di propria spontanea iniziativa, due volte viene ripetuto, nei pochi versetti, stabilirono, cioè gli anziani eccetera di Antiochia, stabilirono che Paolo e Barnaba, poi mandati dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei pagani, suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Anche qui c'è un progetto preciso, cioè se voi guardate la carta geografica di allora, che è ancora quella di adesso alla fine, cioè cambiano le città, cambiano la carta, è quella lì. Allora, voi vi accorgete che Antiochia è situata in una valle che sbocca sul mare. Ora, per andare in Palestina, la via più breve è andare per nave. Abbiamo fretta di arrivare, prendiamo la nave, in poche ore... A piedi invece, se uno guarda bene la cartina geografica, ci sono delle catene montuose da oltrepassare, ci si mette del tempo. E forse ci sono anche dei pericoli. Le navi invece che costeggiano la costa siriana e poi libanese arrivano in un batter d'occhio nel porto di Giaffa, da Giaffa, tac, in un attimo arrivano a Gerusalemme. Una settimana arrivavano. Qui invece ci hanno impiegato mesi. Eppure Paolo e Barnaba vanno per terra, mancava la grana, avevano bisogno di soldi, erano così poveri, in canna e caldi per disperazione che non riuscivano a pagarsi il viaggio. No, evidentemente c'è qualche altra cosa. E il motivo è questo, cioè hanno capito, e infatti si capisce da qui, hanno capito che bisogna giocare la partita con attenzione, bisogna preparare il terreno a quanto verrà discusso a Gerusalemme. Perciò decidono di informare, cammin facendo, tutte le comunità che incontrano sulla strada della bella accoglienza ricevuta tra i pagani, in modo che la gente si disponga favorevolmente. Capite che è tutta una strategia ben precisa, cioè non andiamo a discutere su questioni teologiche, partiamo dalla pratica. Noi vi raccontiamo ciò che abbiamo vissuto. Lo Spirito Santo è sceso e ha fatto prodigi in mezzo ai pagani. Eppure questi non erano circoncisi. Comincia a diffondere questa cosa. Mamma mia, la gente si dilata il cuore. Infatti, cammin facendo, vedete che cosa viene detto, no? Viene detto proprio questo, La conversione dei pagani. E questo cosa succede? Suscita grande gioia in tutti i fratelli. Quindi raccontando la conversione si rendono conto che questi racconti sono più contagiosi dei ragionamenti. Sta lì a ragionare sulle cose e non te la cavi più. Vediamo al pratico, cosa ha fatto lo Spirito Santo? Guarda i fatti. Se non vuoi credere al virus, devi però spiegare l'influenza, devi spiegare la febbre. No? Allora, come mai? Sono successe tante cose, ma Dio non avrebbe potuto ratificare con miracoli e con conversioni se le cose non fossero vere, capite? È sempre il principio di Gesù. Cosa aveva detto Gesù? Dai frutti si riconosce l'albero. Allora, non stanno a discutere su questioni teologiche, ma dai frutti. Sono frutti buoni? L'albero è buono. Vuol dire che il principio era buono. Non serve discutere questioni di lana caprina. Arrivati a Gerusalemme, siamo ormai arrivati, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani, e cosa fanno lì? Fanno la stessa cosa. E dice qui, riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Non dice si sedettero e allora cominciarono. Bene, apriamo il problema, discussione teologica sul caso. No, cominciano a riferire tutto quello che Dio aveva compiuto, non loro, Dio, sempre Dio. Il protagonista, ricordate, sempre lo Spirito Santo, Dio. E non a caso è la stessa frase che avevano trovato alla fine, abbiamo trovato noi nel capitolo precedente, vi ricordate? Alla fine del capitolo precedente, anche lì abbiamo trovato, annunciarono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Anche qui fanno la stessa cosa. Quindi, in maniera, se volete, monotona, si ripete ancora questo. I frutti che Dio ha compiuto. Guardiamo i frutti, partiamo da lì. I due amici e compagni di missione a Gerusalemme non si mettono a difendere il loro operato, la loro prassi teologica, potremmo dire così, no? La prassi teologica, no. Parlano dell'opera di Dio. Si muovono come si era mosso Pietro. Vi ricordate come si era mosso Pietro quando, tornato da Giaffa, era stato da Cornelio, Cesarea Marittima, conversione di Cornelio, era entrato in casa, lì lo Spirito Santo era sceso, e Pietro dice, veramente mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone, come possiamo noi negare il battesimo a questa gente su cui è già disceso lo Spirito Santo? Dio è arrivato prima di noi, non possiamo negarlo. Quindi questa fedeltà a Dio, no? È Dio che conduce le cose, non noi. Quindi raccontano cosa è accaduto, come ha fatto Pietro. Quando Pietro, tornato a Gerusalemme, viene messo in croce, cioè messo in croce tra virgolette, poi verrà messo in croce più tardi, ma in maniera diversa, proprio dalla comunità, la quale dice, ma tu sei entrato in casa dei pagani, hai mangiato con loro, quindi sei sporcato con loro, addirittura li hai battezzati, come ti sei permesso? Gesù non ha detto mai questo, Gesù ha detto, cominciate dalle pecore perdute della casa di Israele, e Pietro dice, ma quando io sono entrato, lo Spirito Santo era entrato prima di me, io che ci posso fare? Non posso decidere io sono al servizio dello Spirito Santo, non è lo Spirito Santo al mio servizio, io faccio ciò che Dio mi indica, non devo io indicare a Dio ciò che lui deve compiere. Capite che si invertono le cose, anche qui lo stesso stile, eh? Allora Paolo e Barnaba raccontano cioè i fatti. Intendiamoci, Paolo è un teologo di prima categoria, noi lo sappiamo, ha una conoscenza delle scritture tale che potrebbe affrontare i suoi avversari con lezioni magistrali, potrebbe benissimo, oh Paolo conosce bene, leggete le sue epistole, vedete che, mamma mia, tac tac, comincia a citare questo, mette insieme l'altro, no, non ha bisogno di fare questo, arriviamo ai fatti, Dio ha agito così, se Dio ha agito così, chi siamo noi? Che diritto abbiamo noi di andare davanti a Dio? Ricordate quando Pietro vuol proporre a Gesù, no? Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Marco. Gesù gli risponde subito, passa dietro di me, Satana. Cioè, noi siamo quelli che avendo capito tutto, passiamo davanti a Gesù e diciamo, prego maestro, ti accompagno, ti indico la strada, no? Gesù non ha bisogno che tu gli indichi la strada, lui sa già qual è. Dobbiamo passare dietro di lui. Gesù non dice chi passa davanti a me, ma chi vuol venire dietro di me. Quindi lui indica la strada. Quindi è bello questo. Ecco, quindi Paolo e Barnaba non vogliono discutere da professori, ma piuttosto vogliono che la verità decisiva di questi fatti emerga, venga fuori in maniera chiara. Questi fatti devono venire fuori. Guardavamo questi fatti, abbiamo visto delle comunità nascere, abbiamo visto persone cambiare, abbiamo visto cambiare la vita di molta gente, noi siamo capaci di fare questo, non può venire da noi, chi siamo noi per fare questo? Siamo dei maestri, siamo dei maghi, abbiamo la bacchetta magica, no, è Dio che ha fatto tutto questo. E noi non abbiamo circonciso nessuno, dunque, vuol dire che Dio, se agisce, se opera, vuol dire che è Lui che decide, è Lui che fa. Dio agisce nei fatti più che nelle nostre idee, quindi se rispettiamo i fatti arriveremo alla verità. È questo, ricordiamoci, lo dice poi Pascal, gli avvenimenti sono i nostri maestri. non sono le chiacchiere dei nostri maestri, non sono le riflessioni personali, gli avvenimenti. È proprio attraverso i fatti che tu puoi capire come Dio ti sta guidando, gli eventi. Devi distinguere se questi eventi hanno eventi di pace, eventi di gioia, eventi di riconciliazione, cambiamento di vita radicale. Ricordate, poi Paolo darà questi criteri proprio nella lettera ai Galati. I frutti dello Spirito sono gioia, pace, serenità, eccetera, fino all'ultimo, elenca sette, il settimo che li raccoglie tutti è il dominio di sé. Quando la persona trova l'equilibrio, quando dalla gioia arriva fino all'equilibrio, ecco, il dominio di sé, ecco, è il dono dello Spirito. Allora è lo Spirito in azione, e lo Spirito crea unione, crea unità, Ricordate, lo Spirito ti permette di collegare le cose insieme, come veniva chiamato lo Spirito Santo dai padri greci, sapete? L'opposto del diabolos, diabolos, uno che separa, lo Spirito viene chiamato symbolos, colui che mette insieme. Il nemico separa, lo Spirito Santo mette insieme. Interessante cosa, quando parla di Maria, il Vangelo di Luca, dice Maria sunneballusa, usa proprio, si è detto proprio la parola symbolos, cioè cosa faceva la Madonna? Vedendo i fatti e ricordando di ciò che era avvenuto, quindi era attenta ai fatti, anche Maria, li collegava l'uno con l'altro per vedere il passaggio di Dio. Ecco cosa vuol dire. Questo Maria meditava nel suo cuore le parole, viene tradotto così, non meditarlo, ma in realtà il verbo greco è il verbo del collegare, del fare simbolo, mettere insieme queste cose che in sé sono un po' come i tasselli di un mosaico, ma devono metterli insieme, di collegarli perché si faccia un disegno. Ecco, lo Spirito Santo fa proprio questo, ti permette di cogliere l'insieme del disegno del Padre e non puoi se non stupirti, guarda che belle cose che Dio fa. E anche qui vedete ci viene insegnato uno stile, no? Cioè le nostre discussioni quante volte si sono perse su materie teologiche, eccetera, invece che sulla vita. Che cosa aveva visto in fondo il cardinal Newman prima ancora della conversione? Era quello che lui cercava una vita, lui si rendeva conto che c'era qualcosa che non funzionava. Pensate ai cinque vescovi che sono tornati recentemente alla comunione cattolica, cinque vescovi anglicani con tutto il loro gregge, sono tornati tutti recentemente in gennaio. Ora, non così, c'era qualcosa che non funzionava, no? Lì abbiamo visto dei frutti che qui non ci sono, cioè per i frutti si riconosce l'albero alla fine, cioè devi arrivare lì, cioè non c'è da discutere molto teologicamente questo e quello, si vede insomma. E allora ci si decide, allora la bontà dei nostri frutti, i fatti, ecco, anche noi penso che c'è uno stile che dobbiamo imparare, anche noi, questo stile di trovare la gioia anche di raccontare i fatti che avvengono, di, diciamo ancora sempre, scrivere gli atti degli apostoli personali, no? Fare il quaderno delle meraviglie, in fondo è questo, no? Quanto, come Dio opera nella mia vita, quante cose belle Lui fa. Perché se davvero, pensate cosa vuol dire Medjugorje, in fondo una delle cose che trattiene il Papa, i Vescovi, eccetera, da intervenire, almeno i Vescovi saggi, lasciano andare, lasciano muovere, non dicono niente, ma tante conversioni, tanti cambiamenti di vita. Il cardinale Schönborn, il cardinale di Vienna, dice, ma io... Tutti i preti che ho ordinato in questi ultimi anni erano tutte vocazioni date a Medjugorje, dunque io non posso se non dire che se veramente il diavolo fosse così potente da mandare vocazioni sacerdotali, dobbiamo fare un santuario al diavolo, capite, alla fine. Cioè, o lui sta lavorando contro se stesso, no? O qui non possiamo dire che qui c'è di mezzo il nemico, perché dei frutti si riconosce l'albero, siamo sempre lì, no? Ecco, allora i fatti, ecco, l'importante sono proprio i fatti. La storia sacra non è una storia di parole, ma una storia di eventi. e collegando questi eventi, come uno più uno fa due, tu vedi come questo. Allora credo che anche noi siamo chiamati a usare lo stesso stile per leggere la nostra storia, i nostri eventi. Se ogni uomo è storia sacra, come descriveva Jean Vanier, perché noi stessi siamo una storia sacra, è chiaro che dobbiamo imparare a leggere, a decifrare questi eventi e cominciare anche noi a vedere. Però da dove deriva questa durezza, questa incapacità, questo schematismo che ha fatto partire tutto questo gruppo che arriva da Gerusalemme e dalla Giudea, che dice noi siamo inviati dagli apostoli e che fanno partire questo pandemonio, che poi risulterà provvidenziale, perché sennò alla fine saremmo ancora qui noi, no? A discutere sulla circoncisione sì, circoncisione no, meno male che l'hanno risolto prima, subito nei primi anni, questa storia, se no saremmo lì ancora a discuterne. Dove sta il nucleo? Ricordate che ritorniamo al Vangelo, quando Gesù dice vino nuovo in odri nuovi. C'è gente che ha preso il vino nuovo del Vangelo, sono questi giudei, ma ahimè non hanno osato cambiare gli otri, e gli otri sono rimasti vecchi, l'otre della circoncisione, per quello che io ho dato questo titolo al branetto di oggi. Non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, Atti 15:1-4, vino nuovo e otri vecchi, ho intitolato così, perché abbiamo il vino nuovo ma otri vecchi. Gesù ha detto no, vino nuovo in odri nuovi. E qui vediamo cosa succede quando abbiamo del vino nuovo in odri vecchi. Si creano degli scontri inutili, si cerca di andare avanti ancora tirando avanti, ma una volta si faceva così, ma una volta si faceva così, ma adesso si può fare diverso. No? Siamo sempre lì. Cioè la tradizione intesa non come tradizione, dicevo, questo grande fiume che ti porta avanti e che arriva fino al grande mare, che è la verità tutta intera, ma intesa come tradizionalismo, che è un'altra cosa, capite? Allora, contro la tradizione, contro la tradizione. La tradizione è viva, perché è l'albero che si sviluppa e che cresce, mantenendo le stesse radici e la stessa linfa. Il tradizionalismo invece è qualcosa di rinsecchito, il tradizionalismo è un museo, la tradizione è una casa viva. Se tu trasformi la casa in un museo è finita, no? Ogni tanto c'è qualche antico ritirante, gente che viene a fare ritiro, poi dice, ma come? Non c'è più quel quadro lì? Ma cosa sono i quadri? Sono ancora come 20 anni fa? No, no, ma anche questo è da casa, guardi che non è un museo. Ha visto che per esempio qui in questa saletta c'è il pianoforte? Ah no, non l'avevo notato. Ha visto che dietro le mie spalle adesso c'è un posto che... Ah no, anche là c'è un altro posto. Boh, prima non c'era. Cioè, ci si muove, ci si sposta. Abbiamo messo un proiettore qua sopra la testa, avete visto che c'è un proiettore, là c'è il telone per... Perché? Quando c'è poca gente, se deve proiettare qualcosa, anziché dover andare giù che fa un freddo boia, oppure fa troppo caldo, oppure c'è il coso che si muove fa e allora si proietta qui ed è tutto comodo. Vedete che c'è anche un computer dietro le mie spalle, in modo tale che tutto parte e diventa tutto più semplice. Alla fine, un conto alla tradizione, che è sempre quella del foyer, un conto al tradizionalismo. Ecco, il saper mettere, è difficile, diventare otri nuovi, si rischia di sì, mi piace la novità, però rimango con i miei otri vecchi, e alla fine si spacca tutto e si perde anche il vino. E credo che siamo sempre all'insegnamento del Vangelo, cioè vedete allora che in fondo qui non troviamo se non ciò che Gesù ha detto. Ancora una volta, qual è la verifica? La verifica si fa su ciò che Gesù ha detto, non sul... Era una delle cose quando ero parroco, primi consigli pastorali, quando me lo dicevano più perché mi arrabbiavo, ma mi arrabbiavo, non mi arrabbiavo perché è un arrabbiarsi relativo, alla fine un grande senso degli humor anche su questi, ma qui si è sempre fatto così, e io dicevo, ma si può fare diverso, perché si fa diverso, ma insomma, perché non si può fare diverso, ma alla fine una volta le donne andavano in giro con i mutandoni, con le cose, no? Ma adesso vanno in giro vestite diverse, perché non andate in giro ancora col velo? No, perché si faceva così, si trovano anche cose migliori, no? Si è sempre fatto così, ma anche a foyer, capite, siamo lì. Quando io sono arrivato qui la comunità eravamo in 4, adesso siamo in 10, è chiaro che bisogna usare regole diverse, non si può gestire la comunità come quando eravamo in 4, è diverso, cambia gli orari, i modi di vivere, le relazioni interpersonali. Allora, lo spirito è quello, il vino è quello nuovo. Però occorre che gli otri diventino nuovi, se no ci inacidiamo, fanno inacidire il vino, oppure si rompono gli otri e finisce tutto, che tutto va a ramengo. è questa duttilità, questa scioltezza, questo essere nella verità, sapendo che è lo Spirito Santo che ci rinnova, che ci fa crescere. E questo ci dà veramente il gusto di una Chiesa viva, non di una Chiesa museo.